Il capitolo 14 terminava dicendo andiamo via di qui. Poi invece al capitolo 15 vedete che Gesù comincia a parlare. Quindi sembra che Giovanni abbia voluto aggiungere del materiale ai discorsi di addio che compongono questo gruppo di capitoli del Vangelo di Giovanni 14, 15, 16. Ma altri pensano che proprio questo racconto, questa immagine della vigna, voglia raccontare come ci si deve mettere in movimento, perché sta per arrivare il momento decisivo. Si esce dal cenacolo come? Si esce solo uniti alla vite. E qui Gesù parla in questa maniera della relazione dei discepoli con lui e fra di loro. La pagina non è propriamente una parabola o una allegoria, è un genere letterario tipico della letteratura ebraica che viene detto con il termine mashal, che propriamente significa racconto simbolico. Gesù usa una immagine per veicolare alcuni messaggi precisi e importanti, quale l'unione, il portare frutto, il vivere l'amore. Così lui si presenta come una vite. Anche in altri passi Gesù paragona se stesso a qualcosa. Io sono il pane, la porta, il buon pastore, l'acqua viva, la via. E tutti questi predicati non dicono chi sia Gesù in se stesso, ma cosa sia per noi. Cioè, non rivelano l'identità intima di Gesù nella sua essenza, perché questo è il mistero di Dio e Dio non è mai afferrabile, ma ci dicono cosa egli sia in riferimento a noi. È come se Gesù dicesse: io per voi sono il pane, la porta, il buon pastore, sono la vite. E qui si presenta come vite e non come un albero qualsiasi, perché nell'Antico Testamento la vite rappresentava da un lato la terra promessa dove ci sarebbe stata la vite e l'olivo, dall'altro, proprio perché la vite era simbolo della terra promessa, rappresentava tutto il popolo di Israele per l'immagine di ricchezza e di fecondità. Gesù si presenta come la vite vera, vera perché rispetto alla vite del passato, dell'Antico Testamento, è l'unica che può dare frutto. È solo lui il sogno realizzato di Dio, colui che realizza l'alleanza tra Dio e l'umanità. Potremmo dire con una immagine forte che Dio per salvare la sua vigna Israele non ha altro modo che quello di innestarla con un germoglio divino. Dio manda il figlio per salvare questa vigna inselvatichita. Così Gesù, usando l'immagine della vita, presenta il legame con i discepoli come una relazione vitale. In lui e nei discepoli scorre la stessa linfa, che è lo Spirito Santo. Il tralcio unito a questa vite è vivo e può produrre frutto. D'altra parte, solo chi porta frutto attesta la sua unione con la vite. La vite porta frutto tramite i tralci che non sono dei rametti, sono dei rami sarmentosi molto lunghi e vigorosi. Ecco quindi che il tralcio secco che viene tolto e bruciato rappresenta colui che staccandosi dalla vite è divenuto arido, sterile. Il fuoco non indica una punizione, ma la sorte della inutilità di un ramo di vite che, staccato dalla pianta, è morto, è inservibile. È la ratifica di qualcosa che è già secco, che non esiste più, che non ha vita in sé, perché è staccato dalla vite. Gesù dice che il vignaiolo è il padre E il padre fa questa potatura. Nelle piante la potatura è necessaria. Non è altro che la scelta attenta del contadino che toglie ciò che non porta frutto. È un atto di cura del vignaiolo per la vite. Il tralcio che porta frutto viene potato. È importante sottolineare il valore profondo di questo verbo che non vuol indicare una prova divina. La potatura non è data dalle prove della vita, non indica una sofferenza. Gesù dirà: siete puri per la parola di Dio che io vi ho annunciato. Allora, la potatura è la purificazione. Lo purifica perché porti frutto. Voi siete puri da tutto ciò che distoglie da Dio. E come si viene purificati? Solo grazie alla sua parola. È lei che ci purifica. L'unico modo per rimanere uniti a Gesù, essere sempre attaccati alla vite, è ascoltare la sua parola. E nello stesso modo, l'unico modo per ascoltare la parola di Gesù è rimanere in lui. Rimanere nel suo amore. Così questo rimanere che nel Vangelo di Giovanni ricorre 43 volte ci fa capire l'importanza di questo verbo. Ha un'importanza fortissima. E in questo Vangelo presenta la vita di fede come una relazione intima, rimanere in lui, legati a lui, sempre uniti a lui. A questo discepolo, unito intimamente con il suo Signore, giunge l'assicurazione: se rimani in me, chiedi quel che vuoi e ti sarà dato. Gesù ci domanda di chiedere, di pregare. Non è vero che non dobbiamo chiedere perché lui sa quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo chiedere sapendo che lui sa ciò di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo chiedere e chiedere con fiducia perché tra il dire e il fare c'è di mezzo la preghiera, dice Gesù, perché da soli non possiamo fare nulla. Sapendo che Lui conosce tutto ciò di cui abbiamo bisogno, lo dobbiamo chiedere per dimostrare che siamo dipendenti da Gesù. Chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Dobbiamo chiedere. A volte capiamo che la nostra richiesta non coincide con quello che Dio vuole. Ma Bonhoeffer diceva che Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse. E allora solo così potremo portare frutto. E il frutto di cui parla il testo non significa tanto le opere buone o le virtù con una connotazione morale che è estranea al Vangelo di Giovanni, indica l'opera di Dio in Gesù Cristo. Per il Vangelo di Giovanni, amare e osservare i comandamenti sono la stessa cosa e glorificare il Padre mio è toccare con mano il suo amore per noi come portando frutto. La prova della fede non è altro che la parola vissuta. Il frutto della vite è l'amore vissuto, la vita donata. Non c'è altra prova della vita della Chiesa che la linfa di Gesù che porta frutto. E l'alternativa è lo spreco, è il fuoco che non è immagine dell'inferno, ma della vanità di una vita sprecata e inutile.